Con voce sufficiente per parlare un poco. E ho avuto la gola infiammata per un po' di tempo e stamane ho un raffreddore terribile. Sembra proprio ogni volta che scendo, in qualche modo, proprio in questa valle. Ieri stavo parlando ad alcuni dei fratelli, quando eravamo su in cima alle alture di New Albany, e abbiamo guardato giù in questa direzione. Ho detto, ecco il motivo, proprio là. È proprio una nebbia sospesa quassù, è come una macchia ovunque su tutta la città. E appena giungo in queste vicinanze, proprio quando scendo qui, ecco che ritorna, vedete, proprio appena arrivo. Oh, devo procurarmi una tenda e salire in cima alla collina, da qualche parte, e accamparmi, perché siamo davvero pellegrini e forestieri in qualche modo, vero? Cercando una città il cui architetto e fabbricatore è Iddio. Ecco cosa amiamo. Ora abbiamo qualche, giusto prima del servizio stamane e prima dell'insegnamento della scuola domenicale, abbiamo una consacrazione di bambini. E mio fratello ha una piccola che desidera consacrare al Signore. Mio fratello nella carne. E forse alcune di voi, mamme e papà presenti, avete un piccolo da consacrare. Ora, molte volte nella Bibbia, e abbiamo avuto molte spaccature nelle chiese a motivo delle differenti teorie sul battesimo dei bambini e così via. E ora, quelli che li prendono e li aspergono per il battesimo infantile, dipende in che modo volete consacrarlo. Ma tutta la faccenda conduce a una sola cosa. Una consacrazione al Signore, capite? E ora, perché il neonato in quanto a peccato non ne ha. Gesù morì per togliere i peccati del mondo. E il neonato non ha commesso peccato, solo è un peccatore, è nato nel peccato. Ma quando Cristo morì al Calvario, tolse i peccati del mondo e il neonato non è responsabile finché non raggiunge l'età della responsabilità. E ogni bimbo, non importa quanto pieni di peccato siano i genitori, appena muore va dritto nelle braccia di Cristo, vedete? Perché egli ha pagato il prezzo. Non importa se si tratta di un bambino nato nel peccato e con l'adulterio o quello che sia, non fa assolutamente differenza. Il neonato è al sicuro con Cristo, perché egli è morto per togliere i peccati del mondo. E quando diventa abbastanza grande ora da commettere peccato personale, allora deve ravvedersi per ciò che ha fatto. Ma non ha nessun peccato personale finché non è abbastanza grande da compiere il peccato, da riconoscere ciò che è giusto e sbagliato. Ma ora noi cerchiamo sempre di rimanere vicino alla Bibbia su queste cose, per quanto sappiamo. Ora, non c'è nessuna scrittura nella Bibbia per aspergere i neonati. L'unica cosa che troviamo, cioè nessun battesimo di bambini nella Bibbia, sotto nessuna forma. L'unico punto che possiamo trovare, che è scritto qui nelle scritture, che furono presentati a Gesù dei piccoli fanciulli ed egli li abbracciò e li benedisse e disse: lasciate quei piccoli fanciulli e non li divietate di venire a me, perciò che di tali è il regno dei cieli. Ora, poiché egli è andato a Dio e siede alla destra oggi nel suo corpo corporale e sul trono di Dio, e ha incaricato la sua chiesa di andare in tutto il mondo e di continuare le opere che egli cominciò qui, quando era qui sulla terra, cioè predicare il Vangelo, guarire i malati e consacrare i bambini e così via. Quindi alla famiglia viene chiesto di portare i propri piccoli al Signore, dandoli al loro pastore nelle sue braccia, e lui li solleva per fede a Cristo e chiede a Cristo di benedirli. E perciò, se avete un piccolo che non avete consacrato al Signore e vorreste portarlo, mentre la nostra sorella suona al piano, portateli dentro e possiamo cantarlo. Quanti conoscono il vecchio cantico "Portateli dentro"? E va bene. Ora il signore e la signora Harry Branham porteranno la loro piccola e tutti gli altri che hanno alcuni che desiderano portare, beh, portateli subito su in questo momento ora per la consacrazione. Benissimo. Portateli dentro, portateli dentro, portateli dentro dai campi del peccato, portateli dentro, portateli dentro. Voglio farvi vedere un'altra piccola Branham, la piccola Mary Ella Branham. È la figlia di mio fratello e della sua cara moglie, che si sono presentati stamane in chiesa per offrire la vita della piccola in restituzione a Dio che gliel'ha data. Ora, chiniamo i capi solo un momento. Nostro benevolo Padre Celeste, mentre sono in piedi qui dinanzi a me oggi, il mio proprio fratello nella carne e la sua sposa, sua moglie, e tu hai tanto benedetto la loro casa con questa piccola Mary Ella per dar loro gioia nei giorni che sono davanti a loro. Ti ringrazio perché si sono ricordati da dove è provenuta la bambina e portandola oggi nella chiesa che possano ripresentarla a te. E io ora ti dono la bambina nelle braccia di fede e ti chiedo di benedire la piccola che reggo e possa vivere e crescere. E se Gesù ritarda, possa essere una tua servitrice per servirti. Benedici suo padre e sua madre. Dio, concedi che il tuo Spirito Santo li conduca lungo il viaggio della vita. E un giorno, quando questo pellegrinaggio terreno cesserà, possa tutta la grande famiglia essere riunita insieme in gloria. Concedilo, Signore. Fino a quel momento possa la bambina crescere ed essere benedetta da Dio, essere in salute e forte, ed essere un esempio di donna nei suoi giorni futuri. E noi ti daremo la lode, perché ti presentiamo la bimba ora, nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio. Amen. E ve la restituisco. Dio vi benedica. Il Signore vi benedica. Benissimo. Preziosi ricordi, come permangono, mandati da qualche luogo all'anima mia, mentre permangono sempre a me vicino, preziose sacre scene si dispiegano. Quanto lodiamo il nostro caro Signore per tutti i piccoli. Sapete, sembra davvero strano come una volta eravamo piccoli così. E c'è qualcosa riguardo ad un bambino che è altruista, così indulgente, così gentile. Anche il nostro Signore ci paragonò a loro e disse che se non mutate non siete come uno di questi piccoli. Così facile. Noto il mio piccolo Joseph come ha proprio l'età per essere coinvolto in tutto e la mamma dovrà proprio correggerlo e tirerà giù la lampada o qualcos'altro solo per sentirla sbattere a terra. E poi, se capita che la mamma lo sculaccia o qualcosa, si arrampicherà dritto nelle sue braccia e l'abbraccerà in quel modo. Dobbiamo perdonarci a vicenda come questi piccoli fanciulli per entrare nel regno. Ora ringraziamo Dio per questa bimba, la piccola Mary Ella Branham, e possa vivere, crescere, prosperare ed essere una servitrice del Signore, e possa la casa in cui viene cresciuta essere una casa cristiana, e così da poter crescere nell'ammirazione di Cristo. E ora siamo, grazie sorella Gertie, e ora i piccoli hanno preso il loro posto nella stanza per le classi di scuola domenicale, e il pastore ha fatto gli annunci di dove i servizi saranno oggi e domani sera. Questo pomeriggio loro, per quanto sappia, non ci sono servizi aperti, a meno che non siano delle piccole missioni a Louisville, di cui siamo a conoscenza. Il nostro fratello Durban e molti di loro penso che abbiano un servizio la domenica pomeriggio. Ho ricevuto molte chiamate, molte persone sono nei tribunali e così via, perché si preghi per loro che sono malati e afflitti. I miei prossimi servizi saranno a Cleveland, Tennessee, iniziando il prossimo venerdì sera, da venerdì fino a domenica. E poi verremo dritto a casa e andremo a South Bend, Indiana, e per due serate là con la dedicazione del Tempio. Il fratello R.E.S. Toms da Saskatchewan. E poi da là andremo a Sturgis, Michigan, per due serate di servizio a Sturgis, Michigan. E poi andremo a Lima, Ohio, alla gente battista nel Memorial Auditorium a Lima, Ohio. Comincia il 23 gennaio fino al 27. E poi da là in seguito andremo sulla costa ovest per le grandi riunioni in California e Arizona. Siate in preghiera per noi. Domani, stasera alle 7:30, ci saranno i servizi evangelici qui al tabernacolo e tutti siete invitati. E domani sera parlerò per il fratello Cowble al suo servizio di veglia di mezzanotte. Sarò la mia parte, comincia alle 9 fino a circa le 9:30. Poi ritornerò di nuovo qui al tabernacolo, dove la riunione sarà già in corso con i pastori ospiti e i ministri che saranno qui per avere una parte nel servizio di domani sera. Se tutti volete sentire i pastori parlare ed esprimere le loro maniere di dirvi come cominciare il nuovo anno e cosa fare, beh, dai punti di vista scritturali, beh, assicuratevi di essere qui domani sera. I servizi cominceranno alle 7:30, come al solito, alle 7:30, e per continuare fino a mezzanotte, domenica sera, poi, anzi, lunedì sera piuttosto. Poi, dopo le 9, dopo aver finito con il fratello Cowble, ritornerò proprio direttamente qui al tabernacolo per cominciare, forse può essere finire quel sermone che voglio iniziare stamane. Cioè, io sono in qualche modo, mi prende molto tempo, io sono lento, sapete, ma mi piace che esso scenda sul giusto tipo di fondamento, perciò non c'è bisogno di spanderlo davvero dappertutto. Voglio che esso giaccia lì e cresca e prosperi per il Signore. Ora, c'è un ministro qui stamane, un giovane ministro che pare sia, suppongo, nel Bel Air Motel. Devo incontrarlo dalle 2 alle 3 questo pomeriggio. È già presente? Perché non ricordo qual è il nome del fratello. Arriverà da giù nel Tennessee. È stato guarito da una frattura alla schiena nella mia riunione ed è entrato nel ministerio. Questo fratello, lì. Benissimo, va bene. Era dalle 2 alle 3, vero? Io Le tre, dalle tre alle quattro, benissimo. E poi c'è un altro ministro, non so se sia già arrivato o no, viene da molto in alto, nella Columbia Britannica del Nord. Un giorno, mentre cercavo di allacciare delle bisacce su dei cavalli, credo, o qualcosa del genere, avevo una barba circa così lunga, ero tornato da un viaggio di caccia diversi anni fa. Un uomo si avvicinò e disse: «Non sei il fratello Branham?» Incontrai una giovane signora in un negozio. Disse che non aveva mai visto una donna, cioè mai visto la città, una grande città. E credo che lei fosse a 400-500 miglia da una città, forse di più, centinaia di miglia da una strada di pietrisco, in una cittadina chiamata East Pines. Credo che ci sia solo un negozio là, là molto lontano. Si avvicinò questa coppia e loro sono in viaggio verso Cuba. Mi chiedo se siano qui stamane. Sì, dalla Columbia Britannica settentrionale, proprio qui. Bene, sia benedetto il tuo cuore, fratello. Siamo contenti di avere te e tua moglie, missionari di passaggio. Mi hanno chiamato stamane dal Star Motel. Il Signore vi benedica. So che tutti i nostri fratelli saranno contenti di stringere loro la mano. È un uomo che, tramite una foto, ha potuto riconoscermi con tutta quella barba. Ha un buon discernimento. Benissimo. E sono stati tanto valorosi in quel posto lassù, dove non ci sono quasi più persone lassù a East Pines. E sarà difficile dire quante poche persone ci siano in tutto quel paese. Tuttavia, essi sono stati lassù come missionari, cercando di fare qualcosa per la gloria di Dio. Certamente, li apprezzo con tutto il mio cuore. So che voi tutti volete stringere loro la mano e sentire del grande paese nord-occidentale. E ora, poi credo che la mamma di una signora Robert sia ancora molto malata. Devo vederla questo pomeriggio e ricordarmi di pregare per lei. Ciò sarà. E poi, se il Signore vuole, ritornerò di nuovo qui alle 7:30 stasera. Penso che i Mike Spadding siano lì in fondo, perché ceneremo con loro intorno circa le 6 e ci darà il tempo per tornare. E poi vogliamo far visita alla signora Burns. Il fratello Burns è presente stamane? È qui? Sì, non ti vedevo, fratello Burns, seduto. La sorella Burns è molto malata, ed ero da lei l'altra sera per vederla, ed è molto malata, e lei è un'anima valorosa. E vogliamo che tutti si tengano costantemente a Dio, perché esprimendolo in questa maniera, non sapendo chi sia qui, ma ci vorrà un miracolo di Dio per riportare di nuovo la sorella Burns nella chiesa. Proprio così. Mentre il suo caro marito ha appena lasciato l'ospedale lassù, all'ospedale dei veterani, con il cancro, condannato a morire, e Dio lo ha guarito, ed eccolo di nuovo in chiesa e di nuovo con un'ottima salute, come ci si potrebbe aspettare in un momento di questo genere. E quando il Signore lo guarì da una milza molto ingrossata con dentro il cancro, la stessa cosa anni e anni fa. E ricordo il momento preciso, mentre il fratello Wood è seduto lì, mi trovavo in una breve vacanza, ci trovavamo fuori nei boschi a caccia di scoiattoli, e qualcosa mi disse: «Vai a casa». Andai a casa. E perché dovete andare a Louisville? Non lo saprò mai. E il fratello Wood, cresciuto nei dintorni di Louisville, guidava l'isolato sbagliato continuamente intorno, cercando di venire a prendermi. E Dio mi stava trattenendo in un angolo aspettando che la sorella Burns venisse a parlarmene. E fu lei, quella donna valorosa, che venne a dirmi che suo marito stava morendo lì nell'ospedale quando ci andammo e pregammo. E lei era scesa e aveva preso quella foto che il Signore aveva fatto, la sua foto, la colonna di fuoco. Tutti voi l'avete vista, suppongo, appoggiata a terra. E aveva detto, caro Dio del cielo, aveva detto, aiutami a trovare subito il fratello Branham, devo farlo. E aveva detto, angelo di Dio, guidami da lui, ecco cosa ci vuole. E lei si alza e va in città per pagare la bolletta di una utenza e fu stranamente condotta per un altro angolo. E Dio mi mandò dai boschi a Louisville e mi trattenne all'angolo per mezz'ora guardando il fratello Wood girare per tutto il tempo all'angolo sbagliato lassù, cercando di venirmi a prendere. Era lui. Capite? Ora, sappiamo che Dio sa dove giace la sua figlioletta lassù e potrebbe aspettarsi che voi facciate una preghiera di fede. Faremo tutto quello che possiamo. Un'altra cosa che vogliamo dire stamane, non solo con i capi abbassati, ma i cuori, per uno degli uomini più leali che io, uno di loro che abbia mai incontrato in vita mia, è il nostro fratello Igbotam, la nostra cara sorella, se n'è andata per essere con il Signore Gesù. Una valorosa soldatessa di Dio. Quante volte l'ho vista venire all'altare. Suo ardente desiderio era sempre di raggiungere questa fila di preghiera dove lo Spirito Santo le avrebbe detto qual era il suo problema. Lei desiderava tanto farlo. E quante volte è passata per questo palco qui cercando di scoprire se il discernimento fosse giunto. E in altre riunioni, differenti luoghi, lei ha provato, ma per un motivo o per l'altro esso semplicemente non veniva. E poi qualche settimana fa, entrando nell'ospedale laggiù, quando sentì che era malata, ed era di sera tardi, e quando entrai nell'ospedale mi sedette al suo fianco, lì scese lo Spirito Santo e andò completamente a ritroso nella sua vita e riportò ogni cosa e lo indicò proprio esattamente dove era il problema. Ma la cosa strana fu che la sorella Yiboda neanche desiderava rimanere più qui. Voleva andarsene. C'era qualcosa che la chiamava. L'altro giorno lei ha risposto a quella chiamata per andarsene con Dio. E io lo ricorderò sempre, sì. Non c'è da meravigliarsi che ci si senta male quando si entra in città. Essa ha rigettato il Vangelo. Ecco qual è il problema. Ed è condannata l'inondazione del 37. Non sarà niente finché questo non è finito. Ma sì, essa è condannata, assolutamente. Ed ecco il motivo che l'ho scritto è sulla parete. E ora è un peccato e noi possediamo la proprietà, le cose di qui, ma ho sentito l'altro giorno che dei nostri fratelli hanno avuto una multa persino per aver parcheggiato all'estremità del piazzale lì della chiesa. Che disgrazia! Pagherò io quella multa se mi farete sapere quanto era. Che peccato! Sì, signore! Bene, noi questo... Penso che lo possediamo ancora, perlomeno l'atto di proprietà, dice così. Fermatevi proprio su questo qui e forse non prenderete una multa su quello, ma sono contento che siamo diretti verso un luogo dove non fanno multe. Voi? Proprio così. Meraviglioso, sì, davvero. Ora, io non sono, cercherò solo di parlare poco stamane, perché ho un forte raffreddore, sono intasato e voglio prendere un argomento dal Vecchio Testamento e insegnare solo un poco, se il Signore vuole. E poi, forse, stasera, se ritornerò, se il Signore vuole, tornerò in tempo e non troppo esausto. Oh, mi è anche appena capitato di pensare, il fratello Kelly, seduto qui, e la sorella Kelly, devono venire su proprio a... Voi venite il più in fretta possibile dopo cena, perché io sono proprio davvero indaffarato fuori questo pomeriggio con molte cose, fratello Kelly. Ricordo l'altra sera lassù, stavo andando via per una chiamata, quando tutti voi siete entrati. Benissimo. Ora va bene, sorella. Ora dunque pregate per me e pregate che le mie decisioni per il Signore siano per Lui al meglio delle mie capacità. Ora vogliamo girare nel vecchio libro, il primo libro, la Genesi 35, e vogliamo leggere solo una piccola porzione delle scritture qui dal libro di Genesi. E preghiamo che Dio aggiunga riccamente le sue benedizioni come contesto di qualcosa su cui vogliamo insegnare. E a quanti piace la scuola domenicale? Oh, è un... Quanti sanno dove ebbe origine la prima volta? Non vedo una mano. E piuttosto, quanti sanno come fu chiamata all'inizio? Dov'è mia moglie? Lei dovrebbe saperlo. Benissimo. Essa fu, sì, un altro missionario. Dio ti benedica. Il fratello chi? Il fratello Naber. Dov'è? Vorresti alzare la mano, fratello Naber? Dio ti benedica, fratello. Quella con te. E tua moglie? È ottimo. Siamo contenti di avere con noi stamane te e la tua famiglia. Tu sai di essere nella volontà di Dio, vedi? Bisogna esserlo quando si è missionari, vedete? Perché gli ordini generali sono: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Un uomo che è missionario. Ora, io non mi preoccupo troppo. Missionario è una parola molto buona, ma ho una definizione migliore per essa. Tu sei un apostolo, vedi? Proprio così. Ora, cosa significa la parola apostolo? Uno che è mandato. Cosa significa la parola missionario? Uno che è mandato. È la stessa cosa. Perciò i missionari, i profeti, gli evangelisti, i dottori e i pastori costituiscono la Chiesa. Esatto, apostoli, profeti, e si chiamano. Perciò, finché sei un missionario o un apostolo, tu sei uno mandato da Dio per una missione e sei sempre nel giusto. Dio ti benedica, è la mia preghiera. Il fratello e la sorella Foss sono in viaggio verso Cuba, verso i campi. Vanno dalle regioni gelide del nord alle giungle tropicali del sud, perché questo Vangelo deve essere predicato in tutto il mondo. Amen. Che cambiamento! Da dove vieni, fratello? Andando in Israele. Oh, mi piacerebbe. Vedo Mabel seduta lì in fondo. Chiamerei mia moglie e Mabel a cantare per voi. Vengono dall'est e ovest. Vengono da terre lontane. A festa col re. A cena come suoi invitati. Che beati pellegrini son questi. Mirando il suo benedetto volto. Raggianti di luce divina. Benedetti partecipi della sua grazia per risplendere come gemme nella sua corona. Non sarà meraviglioso quel giorno? Amen. Il Signore ti benedica in Israele e voi per il luogo verso cui state andando. Sono le mie benedizioni per voi, fratelli, stamane. Amen. Ora, prima che apriamo la Bibbia, sappiamo che questo è il testo e Dio ha scritto il contesto tra le righe, vedete? Perciò noi possiamo solo leggere il testo e lasciare che Dio ci dia il contesto. Quindi chiniamo i capi solo un momento per la preghiera. Nostro Padre Celeste, nel nome del Signore Gesù, preghiamo che tu prenda queste parole che leggeremo dimora e le faccia penetrare nei nostri cuori e lasciaci venire dolcemente, tranquillamente, umilmente, rispettosamente nella Tua presenza e possa lo Spirito Santo prendere la parola di Dio e nutrire ogni cuore, includi il mio lì. Vuoi, Signore? Perché lo chiedo nel nome di Cristo. Amen. Benissimo. Leggeremo solo un versetto o due qui, così che possiamo prendere giusto un piccolo contesto. Genesi è il capitolo dell'origine, lo sappiamo. Benissimo. Cominceremo con il versetto 15. Ed un uomo lo trovò, che gli andava errando per i campi, e quell'uomo lo domandò, e gli disse, «Che cerchi?» Ed egli disse, «Io cerco i miei fratelli, de insegnami, essi pasturano». E quell'uomo gli disse, «Essi sono partiti di lì, perciò che io li udì che dicevano, andiamocene in Dothan». Giuseppe dunque andò dietro ai suoi fratelli e li trovò in Dothan, ed essi lo videro da lungi, e davanti che si appressasse a loro, con ciò lui per ucciderlo, e dissero l'uno all'altro, ecco cotesto sognatore viene. E possa il Signore concedere le sue benedizioni alla sua parola. Ora, Genesi è sempre per me, vi ho detto che capitolo era? E Genesi, credo se ho visto, Genesi 37, e iniziando dal 15, e voi che lo segnate. Ora, noi credo di aver detto 35 poco fa. Avevo due pagine insieme, mi dispiace. Questa piccola Bibbia Scofield ed è piuttosto difficile per me da leggere, perché ho passato i 40, sapete? E il mio, mi dicono che dovrei avere degli occhiali da lettura. Sono andato a farmi una visita agli occhi quando ero arrivato perché dovevo continuare ad allontanare da me la mia Bibbia. E il dottore mi dice che il mio braccio non sarà abbastanza lungo fra poco da portarla indietro. E ha detto che mi occorrono degli occhiali da lettura. Mi sono fatto visitare gli occhi e sono risultati perfetti, 10 decimi. Ma riuscivo a vedere un capello che stava a terra lì, da qualche parte, proprio facilmente. Ma mettetemelo vicino, ha detto, quando diventi... Ha detto, cosa fa diventare grigi i tuoi capelli? Ho detto, non so. Ha detto, è la vecchiaia. Ha detto, ecco, cosa non va con gli occhi di una persona quando si passano i 40. Tu, in effetti, i tuoi bulbi oculari si appiattiscono e si deve proprio fare i conti con ciò. Ecco, tutto. E io continuo proprio a rimandare. E, beh, non ho tempo per andarci, ma io lo farò un giorno e prenderò uno da lettura con cui leggere quando andrò a insegnare di più. Ma ora voglio solo leggere un testo e andare avanti. E questo è... Presi questa Bibbia molti anni fa ed è una stampa davvero molto buona. Ora, nella Genesi, Genesi significa il principio, il capitolo dell'origine. E ricordate che tutto ciò che c'è oggi in realtà ebbe inizio in Genesi. Essa fu il principio di tutte le cose. Fu il principio della salvezza, fu il principio del peccato, fu il principio di tutti i culti, fu il principio della vera Chiesa, fu il principio della falsa Chiesa, fu il principio della giustizia, fu il principio dell'inganno, fu il principio di tutte le cose. Iniziò in Genesi. Vorrei che avessimo proprio circa 3 mesi su questo, per rimanere proprio su quest'unico argomento e scavarlo davvero, legarlo con lo Spirito Santo, con le corde di Dio e avvolgerlo proprio insieme. E guardate come ogni parola si incastra proprio dritta con le altre parole. Che bella cosa! La parola di Dio è così ispiratrice. Non ha importanza che età, che momento, ogni uomo che abbia mai letto questo testo attraverso il... è stato scritto ora da molte centinaia, sì, quasi 3000 e più anni. E ogni uomo che abbia mai letto questo testo, in ogni epoca, viene ispirato da essa, vedete. Ogni versetto della scrittura. Non c'è nient'altro che possa mai prendere il suo posto. Uno scritto che fu scritto in passato in un altro tempo, quando viene letto per quell'epoca e per il suo proposito, è sistemato. Io potrei scrivervi una lettera e dire: mio carissimo fratello, oggi sono stato su in un certo luogo e ho fatto così e così un tempo. Quella va direttamente a voi e lo sistema. Forse per una prova in tribunale o qualcosa potrebbe essere presentata come prova contro di me o a mio favore per dimostrare qualcosa a me o provare qualcosa contro di me. Ma non sarebbe il messaggio diretto come sarebbe quando vi viene data. Ma la Bibbia non è così. È stata data alla razza umana e per tutti i tempi e per tutte le epoche, perché essa è una parola scritta di Dio. Capite? Le sue parole non possono mai fallire, non periranno mai. E finché c'è un'eternità nei secoli dei secoli, queste avranno ancora gli stessi significati, perché se sono una volta procedute dalle labbra di Dio, capite? Non possono fallire. Pensateci davvero, quanto è eterna la parola di Dio. E se sono vita... Ora, cos'è una parola? Una parola è un pensiero che è stato espresso. E quando Dio una volta pensa qualcosa, è solo un pensiero. Ma quando una volta viene espresso, non può mai variare o cambiare. Deve rimanere per sempre. Perché la vostra parola vale proprio quanto voi. La parola di Dio vale quanto Lui. La vostra parola è una parte di voi. La vostra promessa vale proprio quanto potete valere voi. E la promessa di Dio vale proprio quanto può valere Lui. Ora, come essere mortale, si può fare una promessa e doverla rompere, perché si è semplicemente mortali. Io sono semplicemente un mortale, ma Dio, essendo immortale, infinito e onnipotente, onnipresente, fa un'affermazione e conosce la fine dal principio e può mantenerla. Abramo chiamò quelle cose che non erano come se fossero, perché era pienamente persuaso che ciò che Dio aveva promesso, Dio era potente da farlo, perché egli non avrebbe mai fatto la promessa a meno che non sapesse cosa sarebbe avvenuto. Vedete come dunque possiamo basarci sulla sua parola? Non ha importanza quanto la tempesta soffi forte, ciò che è contrario ad essa, basatevi solennemente sulla parola. L'ha espressa Dio, il quale ha visto l'altro lato della tempesta. Capite? Perciò, se siete malati, ancorate semplicemente la vostra anima nell'oasi di pace. Se siete perplessi e stressati, ricordate, egli disse: io sarò con voi in ogni tempo, infino alla fine del mondo. Ed egli disse: tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano il Signore. Perciò rimanete proprio lì. Un uomo scrisse, un poeta scrisse: la mia ancora tiene dentro il velo. Cos'è un velo? È qualcosa che isola qui da lì. E l'ancora è nell'interno del velo. Non si vede come accadrà, ma sapete che c'è qualcosa che vi ha afferrato, che ha afferrato lassù. E quando il mare è infuriato e burrascoso, voi mai, suppongo che forse alcuni di voi non abbiano mai avuto il privilegio di vedere una nave ancorata. Oh, mai! Ci ho viaggiato quando gettano un'ancora galleggiante così, al punto che la navicella non poteva neanche risalire l'onda. Essa attraversava l'onda, ma finché l'ancora teneva, ecco tutto ciò che fa ogni differenza. Che si vada sopra, sotto, intorno, attraverso, non ha importanza. L'ancora tiene. È come quando le tempeste della vita iniziano a scuoterci. Forse dobbiamo passare attraverso, forse dobbiamo passare sopra, sotto, intorno, ma lasciate semplicemente che l'ancora tenga dentro il velo, all'invisibile. Non sappiamo esattamente dove si trovi, ma sta tenendo. Proprio come il bambino, sapete, che aveva l'aquilone. Avete sentito il vecchio proverbio, il racconto. Disse, come fai a sapere di avere un aquilone lì alla fine? Disse, posso ancora sentirlo tirare? Perciò, eccolo, se possiamo sentirlo ancora tirare, Dio che si occupa dei nostri cuori, allora sappiamo che la nostra ancora tiene ancora. Credo che fu Benjamin Franklin che catturò il fulmine nella bottiglia, che sfruttò il fulmine, l'elettricità, qualcosa in sé, lo richiamò e disse, c'è potenza in quello, quella potenza potrebbe essere sfruttata. E se è così potente da colpire le strade e strappare gli alberi, spaccare il suolo, cosa potrebbe fare? Se una volta fosse sfruttata, illuminerà e lampeggerà e colpirà tutta la terra. E Benjamin Franklin, credo, pescando sul suo aquilone, con una chiave legata all'estremità della sua coda e una bottiglia giù in fondo, e quando lo prese non sapeva cosa avesse, ma cominciò a gridare, ce l'ho, ce l'ho! Non sapeva cosa fosse, non sapeva cosa ne avrebbe fatto, ma sapeva di avere qualcosa. Ed ecco com'è con ogni uomo, cioè speranze sono fondate su nient'altro che il sangue di Gesù con giustizia, e tutto intorno alla mia anima cede. Allora lui è la mia speranza e sostegno, su Cristo la solida roccia io sto, tutti gli altri terreni sono sabbie che affondano. Una volta nato di nuovo, lo Spirito Santo prende il proprio posto nel cuore. Alcune persone giovani, forse non, o giovani, o forse sono incolti, non importa come sia, non c'è nessuno che possa spiegarlo, perciò non sentitevi in colpa perché siete incolti. Non si potrebbe spiegarlo, non c'è ancora mai stato un uomo che potrebbe spiegarlo. Non ha importanza quanto arguto o quanto intelligente. Si tratta del segreto di Dio. Ma quando quella parola prende vita nel vostro cuore e la vedete, gridate, ce l'ho! Non sapete cosa ne farete, non sapete cosa esso farà con voi, ma sapete che è accaduto qualcosa e l'avete. Ora, quindi, sulla parola, è bello. Ora, stamane siamo di fronte e abbiamo dinanzi a noi, in considerazione, secondo me, uno dei più vitali argomenti del Vecchio Testamento. Giuseppe, su cui parleremo, che incontra i suoi fratelli. Potrebbero esserci un centinaio di modi diversi in cui lo Spirito Santo entri in questo e lo sveli ai nostri cuori e mente. Perciò, pensando a questo, essendo qui per pochi giorni, stamane potremmo parlare per un poco, a motivo di una costrizione alla gola, e poi forse lo riprenderò stasera, se il pastore non ha niente in cuore, e forse lo porterò a termine e lo finirò lunedì sera, se è così, in quella maniera che Dio lo provvede. Ora, tutti conosciamo bene le caratteristiche del Vecchio Testamento, come tutte le cose antiche furono un'ombra, Ebrei 11, un'ombra dei futuri beni. Quanto è bello ciò! Come Dio prefigura! E quando sentiamo quest'ombra così com'era, sappiamo che c'è qualcosa oltre qui. Il Dio, nella sua onnipotenza, nella sua grande infinita mente, vedendo qualcosa che proprio si sta preparando ad accadere, può preavvisarlo, può far cooperare tutte le cose, anche l'ira dell'uomo, per lodarlo. Anche qualcuno che vi tratta male. Come prenderemo fra poco, se il Signore vuole, la maniera in cui il fratello di Giuseppe lo trattò male. Ed egli proprio lo capovolse, prese ciò e fece sì che lo dasse lui. Perciò non abbiamo niente di cui preoccuparci. Niente. Come Dio, tramite quel ragazzo, stava prefigurando la venuta del Signore Gesù la prima volta e la venuta del Signore Gesù la seconda volta, e lo elaborò tutto in una vita che non sapeva niente di cosa stesse accadendo. Amen. Non vi produce proprio qualcosa vedere il povero piccolo Giuseppe? Beh, lui non sapeva cosa stesse accadendo, perché tutte queste cose dovevano accadere, ma era tutto Dio che elaborava, mostrando in anticipo, prefigurando le cose che sarebbero accadute. Quindi potete notare la parola, come la prendete qui e la leggete in Genesi, la leggete al centro del libro, la leggete alla fine del libro, e ogni parola combacia l'una con l'altra in quel modo. Ed essa fu scritta a migliaia di anni di distanza, da centinaia di uomini differenti. Capite? Perciò, quindi, capite che fu tutto Dio, l'uno senza conoscere l'altro, o sapere quale libro fu scritto. Niente riguardo adesso, un altro tempo, un'altra epoca. E possiamo vedere oggi che Dio sta operando proprio esattamente come fece là nel passato. Stiamo andando proprio ora, ci stiamo ritrovando nel nuovo anno dall'adombramento del vecchio. E come nel principio, come Dio, quando vide il peccato andare a prendere il suo dominio sulla terra e sulla gente, come il grande programma era stato pervertito, non guastato, non ricreato, ma solo pervertito. Vedete, Satana non può creare, può solo pervertire. Tutto ciò che vedete essere sbagliato è giustizia pervertita, capite? Vedete un vecchio indovino fuori per la strada? È solo un profeta pervertito, capite? Vedete qualcosa che è malvagio? Vedete un uomo vivere infedele ai suoi voti verso sua moglie? È giustizia pervertita in male. Viceversa, vedete donne per la strada che agiscono come fanno e che diventano come sono? Sono signore pervertite. Sono passato da Louisville l'altro giorno, io e mia moglie, e ho visto un'insegna su una finestra mentre stavamo venendo dal mangiare su alla 50th Street e diceva: tavoli per signore. Ho detto: non hanno mai avuto una cliente? No, una signora non ci entrerebbe. Quando ci entra, non è più una signora, capite? Perciò non hanno mai avuto una cliente sotto quell'insegna. Le signore non vanno in quei luoghi. Ma, vedete, quelle che ci entrano sono signore pervertite, capite? Benissimo. Ora, Dio, per far sì che tutte le cose lo lodino, stiamo celebrando il Natale, la nascita del Signore Gesù, che non è proprio esattamente il suo compleanno. Il suo compleanno è stato ad aprile, perché fa davvero freddo in Giudea, anzi più freddo a dicembre di qui. Quindi ce ne rendiamo conto. Avete visto la foto l'altro giorno, i carri armati lassù nella neve e cose del genere in Giudea. Potreste immaginare i pastori che stanno fuori su una collina in un maltempo come quello? Ma non è il giorno, maestro. Il giorno non significa tanto, è l'attitudine che abbiamo verso quel giorno che fa la distinzione. Ora notate, appena Dio vide la progenie della donna e come in quel punto avevano interpretato male e la giustizia era stata pervertita, Dio diede una promessa che tramite quella donna sarebbe giunta una progenie benedetta. Lo capite? Ci sarebbe stata una progenie. E subito appena Satana sentì ciò, il quale era presente, appena lo sentì si mise in moto per distruggere quella progenie e cercò di farlo con Giuseppe. Ci provò per tutta l'epoca e lui è ancora contro quella benedetta progenie. Amen. Voglio che pensiate profondamente solo per un minuto ora, mentre indossate l'elmo della salvezza e ascoltate attentamente ora. Ecco qualcosa di molto vitale e forse non sarete d'accordo con ciò, va bene? Ma avete notato, appena... c'era già stato un concepimento, perché Eva aveva già vissuto ingiustamente e aveva commesso il peccato. Da dove provenne? È in Genesi. Oggi gli uomini stanno cercando di trovare l'anello mancante tra l'animale e l'uomo. Questa è rivelazione. La Bibbia ha detto che il serpente ha sedotta la donna. Oggi l'uomo può parlare di vita animale e l'animale più vicino che abbiano all'essere umano è lo scimpanzé. Riescono a fargli fumare una pipa, pedalare una bicicletta, mettersi un cappello, inclinarlo, è proprio come a destra e a sinistra per un cavallo. Si tratta del suono. Esso non ha anima, non può pensare, può solo andare per suono, non ha un'anima. Quindi hanno un anello mancante qui in mezzo che non sono mai stati in grado di trovare. E per 6.000 anni hanno cercato di ottenere un parlottio da uno scimpanzé e non riescono a farlo, non lo faranno mai. Ma sappiamo che noi siamo vita animale, siamo vita vegetale dalla terra. Come stavo dicendo l'altro giorno al funerale della nostra cara sorella, siamo un raggruppamento di 16 elementi della terra, di luce cosmica e petroli e altro messo insieme. Eravamo qui quando Dio parlò e disse sia, lo erano i nostri corpi. Ma qualcosa, un ideatore, ci trasformò in quello che siamo ora. Ci fece con mani e braccia e così via, non per distruggerci, ma perché potessimo vivere per sempre. Il peccato fece la distruzione. E colui che ci ha fatti, senza che noi avessimo idea di essere mai qui, colui che ci ha fatti e ha unito queste cose ci ha resi quello che siamo ora, lui non può molto di più donandoci libero arbitrio morale di accettarlo. E mediante la stessa parola che ci creò, ci ha promesso che ci avrebbe risorti. Quanto più tutto questo petrolio si unirà e gli atomi e così via nella tramite la parola di Dio. Ora, nel principio, quando Dio parlò e Satana stava là e lo sentì, e le persone cercano di trovare questo anello mancante, ve lo dirò io, per rivelazione, se volete riceverlo, quella persona mancante tra l'animale e l'uomo è il serpente prima che le gambe gli fossero tolte. La Bibbia ha detto, egli era il più astuto di tutte le bestie, non rettile, di tutta la campagna. Fu quello che sedusse la donna con la sua bellezza e lei concepì. E ora, col fare così e vedendo che il peccato stava arrivando, Dio mise una tale maledizione su di lui che la scienza non troverà mai nessuna relazione tra questo serpente, come conosciuto oggi, e il genere umano. Ma ecco il vostro essere caduto, degenerato, in mezzo, che allacciò insieme quelle vite animali. Ecco a voi. Dio lo ha nascosto ai savi intendenti, ma lo rivelerà ai piccoli fanciulli in quanto tali apprenderanno. Capite? Ecco la vostra persona caduta. il serpente. Lui fu preso da molto, il più astuto, il più grande, il più bello, il più simile all'essere umano. E poi, a motivo di questo male che fece con Eva, egli lo abbassò a un rettile per camminare sul suo ventre tutti i giorni della sua vita. E la polvere deve essere il suo pasto. Ecco là dove la scienza può arrivare e il loro albero viene demolito. Notate ora, appena la donna vide che lei fu sedotta, non portò il peccato, fu sedotta, pensava che fosse giusto, ma Adamo non fu sedotto, ha detto la Bibbia. Lui sapeva che era sbagliato e lei gli fece fare la stessa cosa che la bestia aveva fatto. E lei diede alla luce il suo primo figlio, che tutti i tratti del diavolo erano in quel bambino. Era un assassino, era geloso. Come poteva provenire da quel puro flusso di Dio? Doveva provenire dal male. E appena fece questo, allora lui, il diavolo, usò il proprio strumento. Lei portò alla luce il suo secondo figlio, che somigliava ad Adamo. Ed ecco là c'era Abele. E alla svelta, il diavolo cercò di distruggere quella giusta progenie e si girò e uccise Abele, per cominciare, che è un simbolo di Giuda e Gesù. Lo uccise all'altare dove Giuda uccise Gesù. Lo tradì per 30 pezzi d'argento e lo vendette. Benissimo, ma notate, quando lo fece, allora Dio, un simbolo di Cristo, sia morte che resurrezione, suscitò Sette per prendere il suo posto. Capite? E il diavolo inseguì Sette. Ora osservate, avanti, prima della distruzione antidiluviana, ci fu una lunga stirpe di uomini che scese tramite i figli di Caino dal paese di Nod. Ed erano scienziati, uomini abili, intelligenti, straordinari. Tempravano persino i metalli, costruivano case, erano una civiltà straordinaria. La Bibbia va avanti e dice come lavoravano con il rame, come lavoravano con i metalli. Ma quest'altro gruppo erano nomadi. Ma entrambi i gruppi erano religiosi. Caino era religioso, Abele era religioso, e Dio tracciò una linea che era giusta. Caino era proprio religioso quanto Abele. Entrambi costruivano altari, entrambi credevano in Dio, entrambi adoravano Dio, entrambi recarono doni. Ora osservate quelle due progenie. Una battagliera, la malvagia, che cerca di distruggere la giusta progenie. E lui cercò di distruggere Abele. Lo fece. Ma Dio suscitò Seth per prendere il suo posto. Pensò di tenere in pugno Gesù a quel punto. Guardate lungo tutta l'epoca, ovunque. Lui, ogni punto in cui arrivò, mise quella progenie con le spalle al muro. Quando uccise uno l'altro, pensava di tenerla in pugno, e alla fine lui inseguì Giovanni Battista. Alla fine gli tagliò la testa. Pensò di tenerlo in pugno in quel momento, ma scoprì che gli era quassù in Gesù. Uccise tutti i bambini, e Mosè cercò di uccidere Mosè. Cercò in ogni modo che poteva per distruggere quella progenie, e quando uccise Cristo al Calvario, ma Dio lo resuscitò il terzo giorno. E poi mandò indietro lo Spirito Santo per chiamare figli e figlie a Dio. E quella stessa progenie malvagia, religiosa, sta ancora perseguitando quella giusta progenie oggi. Lo capite? Stanno cercando di distruggere quel giusto ramo di Dio. Ora, entrambi i lati, se notate, ebbero inizio in Genesi religiosi su entrambi i lati, uno di loro denominazionale gonfio e l'altro umile, che cammina nello spirito per rivelazione. Come poteva mai sapere Abele che era un agnello anziché i frutti del campo? Perché gli era stato rivelato tramite una rivelazione divina. Gesù disse lo stesso quando Pietro lo riconobbe essere il figlio di Dio. Disse: la carne e il sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Sopra questa pietra, la pietra, non Pietro, non Gesù, ma sulla rivelazione divina, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. L'afferrate? Si tratta di rivelazione divina. Ora state attenti, ogni tentativo dell'epoca, là si incontravano faccia a faccia per risolverlo con la forza. Guardate quando Moab era in alto sulla collina e Israele era nella valle. E Israele che solo chiede come fratello gentiluomo di passare per il loro paese, andando verso la terra promessa che Dio aveva promesso loro. Chiese solo un piccolo risveglio nella loro chiesa, così com'era. Solo passare per il paese e avevano promesso che avrebbero persino pagato per l'erba che il bestiame avrebbe leccato e sarebbero passati per la via regia e le cose che avrebbero fatto mentre passavano per i paesi e l'avrebbero fatto correttamente. Ma la gelosia... Ora, Moab, il paese di Moab, non era miscredente. Credevano nello stesso Dio in cui credeva Israele, perché erano i figli della figlia di Lot. La figlia di Lot che concepì mentre Lot era ubriaco, con lo stesso padre di lei. Ed essi andarono su ed essi... Ecco da dove discendevano questi Moab. E quando venne fuori il loro profeta, il loro insegnante, pazzo per il denaro, ed eresse altari, sette altari, esattamente lo stesso numero di altari era richiesto qua giù. Ecco Moab che sta qui, il gran bel paese denominazionale, tutto stabilito e calcolato. E qui stava Israele, un vecchio piccolo santo rotolante che vagava in tende, di luogo in luogo. Voi dite, santo rotolante? Certo che lo erano. Se loro sono ciò che chiamano oggi santi rotolanti. Quando attraversarono il Mar Rosso e Dio compì un miracolo di fronte a loro, Miriam prese il tamburello e cominciò a battere il tamburello e a correre per le rive gridando e saltando e danzando nello spirito. E le figlie di Israele la seguirono saltando, gridando, danzando nello spirito. E Mosè rimase con le mani alzate, forse cantando in una lingua che nessuno aveva mai sentito prima, un cantico che nessuno poteva capire, cantò al Signore nello spirito. Se quelli non sono moderni santi rotolanti, non saprei dove cercarli. Avevano segni e prodigi con loro. Ora, se Dio rispetta solo il fondamentale, guardate qui, Moab, scritturalmente parlando, era proprio fondamentale quanto lo era Israele. Egli aveva tutto ciò che Israele aveva. Aveva sette altari. Ecco cosa Dio richiedeva. Israele aveva sette altari. Lui aveva sette sacrifici mondi. Israele aveva sette sacrifici mondi. Ecco ancora, Caino e Abele. Vedete? Benissimo. Lui offrì sette tori. Lui offrì sette tori. Offrì sette montoni, dicendo che credeva che Cristo sarebbe venuto. Offrì sette montoni. La stessa cosa. Proprio tanto fondamentale quanto potesse essere fondamentale. Caino edificò un altare. Abele edificò un altare. Caino offrì un sacrificio. Abele offrì un sacrificio. Abele adorò. Caino adorò. Ma Dio rivendicò, provò che Abele era la sua scelta. Dio dimostrò qui che Israele era la sua scelta, perché Israele aveva un soprannaturale nel loro campo, anche se con tutti i loro errori avevano una colonna di fuoco che li seguiva. Avevano un'espiazione per la guarigione divina e praticavano la guarigione divina. Un serpente, avevano una roccia percossa, avevano segni e prodigi nel campo. Quando giunse Giovanni, lui era soprannaturale. Quando giunse Gesù, era soprannaturale. E il nemico, sull'aspetto fondamentale, ha sempre perseguitato il soprannaturale. Vedete cosa sta cercando di fare oggi? La stessa cosa. Impedite la guarigione divina. Sopprimete queste persone. Non c'è niente in loro. I dignitari, le persone importanti, sopprimeteli! Fratello, non è altro che quella vite che distorce per tutta la Genesi, arrivando ad Apocalisse. Prendo le mie parti con i santi rotolanti, sia qualunque cosa. Io non ho mai visto un santo rotolante. È un nome che il diavolo ha messo sulla Chiesa di Dio quando lì non si addice, non sono santi rotolanti. Sono figli e figlie di Dio, incompresi dal mondo. Ora, Giuseppe nacque da suo padre e fu amato da suo padre e odiato dai suoi fratelli. Ora, notate, un quadro perfetto del Signore Gesù. Voglio che notiate come fu proprio simboleggiata la sua vita nel Vecchio Testamento. Ogni cosa simboleggiata ora. Guardatela nel passato e vedete il quadro. C'è l'ombra e vedete qual è il positivo. Ora notate Giuseppe che è un simbolo di Cristo, un simbolo della Chiesa, simbolo dello Spirito Santo, simbolo. Egli fu un principe della prosperità, proprio come Cristo, proprio come la Chiesa oggi. Notate di nuovo che quando nacque suo padre lo amava, egli fece una giubba di molti colori. Ora ci sono solo 7 colori perfetti fra tutti i colori. Tutti gli altri sono creati da questi colori. E la giubba forse aveva in sé colori di 7 diversi colori, strisce di colori nella giubba che aveva fatto il padre. Se notate, forse Giacobbe non se ne rese conto in quel momento, ma significava il promesso. Quando Dio diede a Noè il segno dell'arcobaleno, i 7 colori fu la promessa, cioè colui del patto. Dio aveva fatto un patto che non avrebbe più distrutto il mondo con l'acqua. E il patto di Dio proseguì anche tramite Giacobbe in Giuseppe. Abramo fu l'elezione e Isacco fu la giustificazione e Israele fu la grazia e Giuseppe fu la perfezione. Fu l'unico che avesse i colori. Vediamo Gesù seduto sul trono con i colori, l'arcobaleno intorno a lui in Apocalisse 1. Era il patto di Dio con il popolo. Cristo, ecco, oh, quanto desidero che lo vediate. Cristo è il patto di Dio con il suo popolo, non denominazioni, ma Cristo è il patto di Dio. Come Giuseppe fu odiato, così Cristo è odiato oggi. Non vogliono dire che odiano Cristo, ma le loro opere dimostrano cosa fanno. Sono contro ogni movimento di Lui. Parlare della sua azione, delle sue opere, delle sue meravigliose gesta. Beh, certo, abbiamo anche Satana sul campo. Una battaglia continua, certamente. E indicheranno le parole di Satana, ma non mi importa cosa faccia Satana per cercare di confondere. La parola di Dio rimane perfetta e la sua promessa è perfetta. Non vorrò mai prendere le parti con quel gruppo. Notate, eccolo là, il patto. Cristo era nell'aspetto come ad una pietra di diaspro e sardia in Apocalisse, che era la pietra del petto, la pietra della nascita, piuttosto da Ruben a Beniamino, che era il riflesso di sardia e diaspro. Quando si rifletterono insieme sotto la luce di Dio, formarono il patto intorno a Cristo, l'arcobaleno. E di cosa parla? Ruben, il più grande, Beniamino, il più piccolo, dal primo all'ultimo. Egli era colui che era, che è e verrà, la radice, la progenie di Davide. Egli è la stella mattutina, egli è dall'A alla Z, l'Alfa, l'Omega, il riflesso di Dio, dal principio del tempo fino alla fine del tempo. Eccolo, il patto di Dio con il suo popolo. E tutte queste altre situazioni, Giuseppe, Davide, tutti i profeti furono solo un riflesso. Amen. Riflettendo dalla vera progenie, dal giardino di Eden, fino al tempo in cui egli verrà la seconda volta in gloria per accogliere il suo popolo e la sua chiesa. Ecco, bello nell'aspetto.
Joseph, his brothers were arrogant with him.
Giuseppe, i suoi fratelli erano arroganti con lui, lo odiavano senza motivo, perché era ispirato in modo soprannaturale. Lo afferrate? Caino odiava Abele senza un motivo, perché era ispirato dal soprannaturale. Moab odiava Israele senza un motivo, perché avevano guarigione divina, segni, prodigi e miracoli. Lo odiavano senza un motivo e non volevano farlo passare per avere la moglie di tuo fratello. Amen. Ora, miei cari amici, voglio portare qualcosa alla vostra memoria e voglio che lo segnate sotto la quinta costola sul fianco sinistro nel padiglione di quel compartimento che si chiama cuore. Mai, in nessun'epoca o in nessun periodo che Dio abbia mai ispirato un uomo, egli non è mai andato dalla parte religiosa, le cosiddette persone religiose del mondo, non si è mai occupato delle denominazioni, sempre ha preso posizione contro e contro le denominazioni del giorno e contro l'ordine religioso del giorno. Mostratemi un profeta, mostratemi una volta in tutta la Bibbia in cui un uomo di Dio abbia mai avuto a che fare con i cosiddetti movimenti religiosi del suo giorno. Amen. Anche Elia, dopo la costruzione della scuola dei profeti, beh, quando andò lassù, essi vogliono che lui se ne vada. Lui disse, è troppo convenzionale qui, capite? Acab e i conduttori religiosi del suo giorno. Elia si separò al Monte Carmelo. Osservate Giovanni Battista, si separa, non andò mai nemmeno nella loro scuola ad imparare la loro teologia, ma Dio lo mandò nel deserto a prepararlo per un compito. Il gruppo di Caino non è mai stato in grado di far indossare la loro giacca chiesastica a un uomo di Dio. Essa non andrà bene proprio così. Notate, in tutte le epoche, e quando Gesù venne, non consultò mai uno dei teologi, ma li chiamò mucchio di vipere o serpenti nell'erba. I discepoli non ebbero mai a che fare con una delle loro denominazioni. Erano dal lato di Abele. Giuseppe non ebbe mai niente a che fare con loro. Fu odiato e rigettato per lo stesso scopo per cui lo furono gli altri. Perché Dio era con lui nella maniera soprannaturale e in una maniera diversa da quella con cui egli era con gli altri. Ed essi lo odiavano senza un motivo. Caino odiava Abele senza un motivo. I fratelli odiavano Giuseppe senza un motivo. E oggi il mondo denominazionale non ha importanza quanto sia grande, mi tolgo il cappello e dico grazie Dio per loro, ma in tutti i loro grandi insegnamenti, le loro grandi chiese, le grandi cose ancora, in tutto ciò Dio chiama fuori uomini che non hanno niente a che fare con ciò, perché essi non vogliono avere a che fare con il soprannaturale. C'è il movimento in atto oggi e odiano quel movimento senza un motivo. Ho sentito un uomo dire l'altro giorno che mi ha quasi trasformato il sangue in acqua. Sentire un uomo con influenza, un importante predicatore battista, e stava parlando in proposito che non era scritturale che qualcuno adorasse la Vergine Maria. Quanto è vero! Esatto! Ha detto che non c'era una scrittura per adorare qualcuno tranne Cristo. Esatto. Ha detto Dio era in Cristo e in Lui era la pienezza della Deità. Esatto. E poi, dopo tutto quel buono, meraviglioso insegnamento della scrittura, si rigira e ha detto non è mai stato compiuto un miracolo nel mondo, perché lui è tanto accanito contro la guarigione divina, e si è girato e ha detto non è mai stato compiuto un miracolo dopo la morte di Cristo. Nessuno ha mai resuscitato i morti dopo Cristo, perché lui è stato l'unico ad avere vita eterna.
I say I'm
Ma io ti dico che Gesù Cristo è il figlio di Dio, disse ai suoi discepoli. Andate, predicate il Vangelo, sanate gli infermi, resuscitate i morti e nettate i lebbrosi. Ecco cosa disse Gesù ai suoi discepoli. Come possono gli uomini diventare così religiosamente ciechi? Diventano di vedute ristrette a motivo delle barriere denominazionali e odiano i loro fratelli senza un motivo. Lo capite? Così ristretti, così piccoli, lo fanno a motivo del loro prestigio. A un importante ministro del paese oggi fu chiesto perché non avesse ricevuto il battesimo dello Spirito Santo come era presentato da altri uomini della sua posizione che avevano ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Disse, comprometterebbe il mio ministerio. Se mi dite, in qualunque momento potrebbe compromettere il ministero di un singolo, ma non comprometterebbe mai il ministero di Gesù Cristo, che deve essere continuato. Promuoverà la causa del ministero di Gesù Cristo. Ma questo signor dottore disse che mai una persona fu mai resuscitata dai morti. Disse, so che c'è un gruppo di santi rotolanti nella nazione oggi che sostiene di aver visto resuscitare i morti. Ma, disse, non c'è mai una prova scientifica di qualche guarigione o qualcos'altro. Ora, vedete, ecco, fratello mio e sorella mia, voglio che notiate questo con molta attenzione. Il motivo è questo. Oggi gli uomini, nei giorni del Signore Gesù, nei giorni dei testamenti, quando gli uomini credevano in Dio, sentivano di un miracolo che veniva compiuto, non cercavano mai di provarlo scientificamente. Lo accettavano, lo credevano soltanto perché sapevano che era Dio. Ma oggi il gruppo miscredente è entrato nei movimenti religiosi e sta tanto cercando di provare le cose con la scienza. E fatemi dire questo mentre sta giungendo dal cielo, credo al mio cuore. Non c'è mai una volta che si potrebbe provare, perché se si potesse provare Dio, allora non è più accettato per fede. Si tratta di una prova. Noi crediamo Dio e i suoi miracoli per fede. Chiamiamo quelle cose che non sono come se fossero, perché Dio ha detto così. Non ha importanza di cosa si tratti. Abramo non poteva provare che le vene da latte di Sara non si fossero prosciugate. Non poteva provare che le tube e così via diventerebbero gravide. Essi non potevano provare niente di questo. Non potevano provare, forse, mediante i test del seme che fossero fertili. Ma lo credeva lo stesso e respinse tutto ciò che fosse contrario a ciò e chiamò quelle cose che non erano come se fossero. Perché dentro il velo la speranza di Dio riposava sulla parola di Dio e chiamava quelle cose scientifiche o no la verità. Perché Dio ha detto così, eccovi. Noi crediamo, per fede lo riceviamo, ma se il fratello, non contendendo con lui, non credo in ciò, ma se il fratello avesse solo letto come Paolo fu lapidato a morte e i santi gli rimasero accanto e pregarono finché la vita non ritornò in lui. Come Paolo predicò tutta la notte una sera e un uomo cadde da un solaio in alto e rimase ucciso, un giovane, e Paolo si stese col corpo sul suo e lo spirito di vita ritornò di nuovo in lui. Come Elia resuscitò il bambino di una donna dopo che era morto, persino 800 anni prima della venuta di Cristo. Uomini, senza neanche la benedizione dello Spirito Santo, compirono miracoli che questi individui hanno paura di affrontare con lo Spirito Santo. Mai, mai. Quanto è pietoso! Perché? È perché sono arroganti e odiano i loro fratelli senza un motivo, proprio come Giuseppe fu odiato senza un motivo, lo capite? Fu odiato non perché meritasse di essere odiato, perché senza un motivo non gli credevano, lui viveva in una sfera differente. E dico quest'ora, mentre il nostro tempo si sta esaurendo, dico questo con ogni onestà di cuore. Essi odiano la Chiesa oggi, che ha il soprannaturale. È gelosia, è gretta gelosia, e sussiste fra gli esseri umani. I discepoli la ebbero. Si vergognarono tanto di loro stessi, perché 10 giorni prima Dio aveva dato loro potenza di guarire i malati e cacciare demoni e resuscitare i morti, e avevano avuto dinanzi a loro un ragazzo con l'epilessia e avevano fallito. E Gesù, quando scese dal monte e guarì il ragazzo, e gli chiesero: perché noi non abbiamo potuto? Egli non disse: io mi sono ripreso la mia potenza. Disse: io vi do potenza. Io vi mostro dove egli la diede alla Chiesa, ma voi non potete mostrarmi dove mai se la riprese. Capite? Su cosa appoggiò Gesù le sue solenni parole? Per la vostra incredulità. E poi, qualche giorno dopo, trovarono un uomo che non era nella loro sfera chiesastica. Lui aveva sentito Gesù pronunciare queste cose e stava svolgendo il compito, cacciava demoni. E Pietro e Giovanni vennero a dirgli che doveva appartenere al loro gruppo, altrimenti non poteva fare questo. Dovrai seguirci e metterti in contatto con noi. Noi siamo la Chiesa e tu devi farlo. Lui disse loro di badare ai fatti loro. Ce la faceva benissimo senza unirsi alla loro organizzazione. Perciò, come piccole effeminate irrisorie, come abbiamo oggi, piccole, giovanili idee infantili, corsero indietro e dissero: lo abbiamo trovato e stava cacciando demoni. E che cos'era? Erano gelosi, perché lui stava facendo quello che loro non potevano fare. Erano diventati carnali. I loro occhi, del loro intendimento, erano come quelli dei fratelli di Giuseppe. Non erano ancora stati illuminati, perciò ritornarono e spettegolarono su di lui e lo dissero a Gesù. E Gesù disse: lasciatelo stare. Amen. Lui sta facendo un buon operato, sta facendo ciò che vi ho ordinato di fare voi, non siete riusciti a farlo. Dio può anche da queste pietre far sorgere figliuola d'Abramo. Perciò ora, miei cari fratelli metodisti e battisti e presbiteriani, perché pensate che deve arrivare tramite la vostra chiesa, Dio può da questi santi rotolanti far sorgere pietra d'Abramo, proprio così. Egli avrà qualcuno che farà la sua opera, proprio così, con tutti i loro fallimenti ed errori e quant'altro che fanno. Così Israele fece la stessa cosa, ma quella giusta progenie in marcia. Sono così contento che posso dire di essere uno di loro. Per la grazia di Dio oggi noi siamo uno di quelli. Ne sono così felice. Anche voi? Il mio cuore si rallegra all'inizio di questo nuovo anno di sapere che Dio, tramite la sua stupenda grazia, ha incluso il mio nome nel libro della vita per darmi l'intendimento che sono accomunato presso il suo popolo, che sono reietti. E con i discepoli potrei dire questo: lo considero un privilegio portare il vituperio del suo nome. Sì, Signore, sono così contento di essere uno di loro. E ora cominciamo qui con Giuseppe nel prossimo servizio, che può essere stasera o lunedì sera, uno dei due, perché il nostro tempo è scaduto. Ma io lo amo. Lo amate? Egli è meraviglioso. E sono così contento oggi che posso unire le mani con quella lunga fila di disprezzate reietti e odiati dai chiesastici in tutta la nazione. Eccoli, sono i più insignificanti, proprio così, i chiesastici. Parlando del mondo, parlando di istruzione e di sociale, sono al di sopra di loro, e noi siamo contenti di essere umili, perché quelli che si umilieranno, Dio un giorno verrà la seconda volta in gloria per innalzare la sua Chiesa. Fino ad allora proseguiamo a combattere per la fede che è stata una volta insegnata ai santi. Preghiamo. Ora, con i capi chini, mi chiedo solo se ci sia uno stamane, o molti, spero, che non abbiano mai ancora accettato questo Cristo e le sue grandi benedizioni e le sue grandi potenze. E ci chiediamo oggi se vorreste fare la vostra scelta e dire: Signore Gesù, sono io e desidero essere tuo servitore con tutto il cuore, prendere la via con i pochi disprezzati. Capisco ora, Signore, che non è ciò di cui parla il mondo, è ciò di cui parla la Tua Bibbia. Non è come il mondo mi chiama? Essi mi odiano, come odiavano Giuseppe. Mi odiano, come odiavano Abele. Mi odiano, come odiavano Giovanni. Mi odiano, come odiavano Daniele. Mi odiano come odiavano Ezechiele, come Zaccaria. Mi odiano come odiavano Gesù. Mi odiano come odiavano gli apostoli e quelli che ti seguivano senza un motivo. Signore, prego per loro. Avete mai ricevuto un'esperienza come quella da cui siete usciti? E noi siamo un reale sacerdozio, una gente santa che offre sacrifici spirituali a Dio, cioè i frutti delle nostre labbra che gli danno lode. Potreste stare in mezzo al mondo travagliato, potreste stare dinanzi al vostro capo, potreste stare con umiltà nel cuore, con amore nel cuore per i peccatori di questo mondo, con la vita di Cristo in voi e dare una testimonianza e lode alla gloria di Dio. Se non avete quell'esperienza, perché non ricominciate il mondo, la vita, il tutto oggi, alzando la mano a Lui e dicendo: io ora, Signore, lo accetto e voglio che Tu mi dia il battesimo dello Spirito. Ora, nostro Padre Celeste, la piccola Chiesa stamane resiste, sappiamo, presa di mira, colpita, il nemico l'ha oppressata, lanciando le sue frecce, e preghiamo per le loro anime peccaminose, Signore. Non sanno di essere accecati dal Dio di questo mondo. La Chiesa, generalmente, in tutto il mondo oggi, il nemico, la gente religiosa li ha colpiti con ogni freccia. Ma nonostante tutto ciò, il grande risveglio va avanti. Migliaia di figliuoli umili, poveri, ignorati, si sono imbattuti in questi luoghi e hanno visto la Tua miracolosa mano. Sono stati riempiti con lo Spirito Santo e non sono più di questo mondo. Sono pellegrini e forestieri. Non badano al mondo, ma stanno cercando una città futura il cui architetto e fabbricatore è Dio. Hanno visto la Tua potenza di guarigione per guarire i malati, i Tuoi segni e prodigi essere compiuti in mezzo al Tuo popolo. Grandi cose si liberano nonostante i luoghi in cui lo condannano e cercano di frenarlo. I Tuoi servitori arrivano proprio e accendono un risveglio e fanno entrare gli umili nel regno di Dio. Tra noi stamane abbiamo il privilegio di avere questi missionari che stanno per andare nelle altre nazioni. Uno sta andando in Israele. Oh Dio, eccolo, riversa il Tuo Spirito con lui, Signore, e cose grandiose possano essere compiute e far sì che quei poveri giudei erranti ritornino, possano ricevere lo Spirito Santo come i loro padri ricevettero all'inizio. Ecco un fratello che si sta trasferendo a Cuba, nelle isole. Tu hai detto: fino all'estremità della terra. Qualcosa preme, spinge nel cuore di questi fratelli, lasciando le loro case, i loro cari, senza badare ai piaceri e divertimenti di questo mondo, ma andando laggiù nei paesi aridi, sotto l'oppositore che cerca di fermare l'opera. Ma proprio come il bue che riportò il carro con sopra i comandamenti e l'arca del patto, hanno lasciato i loro piccoli in lacrime e si sono messi in viaggio umilmente cantando, scendendo alla roccia. Ti ringraziamo per ogni ministro. Vediamo seduto in fondo nella nostra congregazione anche il fratello John Stamane dalla Germania. Come lui è stato cresciuto, povero, ha tirato un carretto in tutta la nazione predicando il Vangelo. Grazie per lui. E questi giovani e altri ministri che sono seduti vicino e tutti laici, quando ho chiesto, Padre, credendo che in un momento come questo, che se un uomo o una donna non avessero Cristo nel loro cuore, avrebbero sollevato la mano. Certamente, vedendo ogni prova del Vangelo che tu sei lo stesso e la tua Chiesa è la stessa. Ti ringrazio per ognuno. Prego che li benedica e guarisci i loro corpi se sono malati e concedi loro i desideri del cuore. Concedi questo, Padre, chiediamo nel nome di Gesù. E con i capi chini meditiamo solo qualche momento. Siate solo in preghiera, piano. Il primo a morire per questo piano dello Spirito Santo fu Giovanni Battista, ma morì come un uomo. Poi venne il Signore Gesù, lo crocifissero. Predicava che lo Spirito salverà gli uomini dal peccato. Poi lapidarono Stefano, predicò contro il peccato. Loro, tanto infuriati, gli schiacciarono la testa, ma morì nello Spirito. Rese lo spirito e andò a unirsi agli altri, quella schiera che impartisce vita. Ci furono Pietro e Paolo e Giovanni il Divino. Arresero le loro vite così che questo Vangelo potesse splendere. Mischiarono il loro sangue come i profeti del passato, che è ancora progenie perseguitata, così che la vera parola di Dio potesse con franchezza essere detta. C'erano anime sotto l'altare che gridavano fino a quando, perché il Signore punisse quelli che hanno sbagliato. Ma ci saranno altri che daranno il sangue della loro vita per questo Vangelo dello Spirito Santo. E il suo fiotto, o cremisi, continua a grondare sangue, sì, gronda sangue. Questo Vangelo dello Spirito Santo gronda sangue, il sangue dei discepoli che morirono per la verità. Questo Vangelo dello Spirito Santo gronda sangue. Oh Dio, vieni, Signore Gesù, modellaci ora mentre siamo umili dinanzi a Te. Togli tutta l'indifferenza dalle nostre vite, dai nostri cuori, mentre la dolcezza dello Spirito sembra avere occhi colorati. Dio che prende la sua parola ora e la dà qua. Siamo tanto felici che tu ci abbia inclusi, Padre, per essere portatori del Vangelo. Preghiamo per ogni bisogno della Chiesa, preghiamo per il nostro caro pastore. Oh, Dio, fedele servitore che non si stanca mai, sempre pronto ad andare. Parla al suo cuore oggi e fagli sapere che c'è una grande ricompensa che aspetta là per quei fedeli pastori quando si incontrano laggiù, sull'altro lato con tutti i redenti. Benedici gli altri pastori, i missionari e i membri del corpo di Cristo, ovunque. Perdona i nostri difetti, Signore. E ora se c'è un bisogno nei nostri cuori, Signore, non vuoi benedirci mentre sei presente? Se c'è malattia in mezzo a noi, Signore, forse qualcuno che è entrato nella chiesetta oggi e guardano laggiù e vedono il Calvario, vedono lì dove la vera progenie, dove Satana pensava potesse distruggerla con la morte, ma Dio l'ha resuscitata. Non può proprio farlo. Dio ha fatto una promessa e Dio rimane con la sua promessa e ogni promessa è vera. Tu ci hai promesso vita eterna e noi ce l'abbiamo, la sentiamo. C'è qualcosa in noi che si muove che non riusciamo a spiegare. Oh Dio, in mezzo alle difficoltà sentiamo qualcosa che tiene dietro, laggiù rimani solo fermo. Le tempeste possono colpire la progenie, la nave può far oscillare il nostro piccolo veliero. Tu farai una strada sopra, sotto, intorno o attraverso ciò in qualche modo. Perciò siamo posati proprio sulla parola, Signore. Prego ora che se qualcuno nella riunione è malato, che questo spirito che è nell'edificio proprio ora venga giù nel grande amore, dica: figlio mio, sono io! Io sono il Padre che ti ha creato, ero colui che ha portato gli elementi dalla terra, che ti ho composto come sei. Satana sta cercando di entrare nella mia opera. Prendi la mia promessa, figliuolo, e offro questa preghiera di fede, credendo che tu sei qui, che le tue mani, Signore, si allunghino verso ogni cuore, la malattia se ne vada dalle persone. Sgrido il diavolo, il demone dell'oppressione, il demone della paura, il demone della malattia di ogni genere. Tu hai detto: cacceranno i demoni nel mio nome. Nell'unità di questa chiesa e questo spirito stamane, noi cacciamo via ogni male dalle persone che andiamo da qui netti per il sacrificio del Signore Gesù, mentre umilmente lo accettiamo. Benedicici nelle ulteriori cerimonie, benedicici in tutto quello che facciamo. Accompagna i ministri, gli evangelisti e i missionari nei loro luoghi, Signore. Concedi che un giorno ci incontreremo ai tuoi piedi, allora deporremo i nostri trofei.
God, they'll be of all types. They'll be the white man, the yellow man, the black man.
Dio, essi saranno di ogni genere. Ci sarà l'uomo bianco, l'uomo giallo, l'uomo nero, tutti insieme diremo: Signore, eccoli, che giorno di giubilo sarà. Facci operare mentre giorno, perché la notte viene quando nessuno può operare. Chiediamo queste benedizioni nell'amato nome del Figlio di Dio, Gesù Cristo. Amen. Tutto è possibile, solo abbi fede, solo abbi fede. Cos'è? Tutto è possibile, solo. Quanti avevano un bisogno e potrebbero credere proprio ora? Alzerete la mano e direte: ora ricevo. ora ricevo, ora ricevo, tutto è possibile, ora ricevo. Ora chiniamo solo i capi, giusto un momento ora. Solo continua al piano, sorella, se vuoi. Lo riceverete? Voi dite, fratello Branham, sono stato malato per un periodo. C'è stato qualcosa che sembrava che non potessi proprio vincere. Hanno pregato per me dei singoli. Ciò va bene, fratello, sorella, ma avete mai pensato di cosa si tratta? È quella piccola promessa che vi è stata data. Tutto è possibile a chi crede. Non volete gettarlo dritto al Calvario stamane? Mantenete solo la sua estremità qui, lo spirito che ve l'ha dato. Gettatelo dritto al Calvario e dite, lì tiene la mia ancora. Ora ricevo proprio adesso, è tutto finito proprio ora. Non ha importanza cosa accada, proprio ora la mia ancora tiene dentro il velo. E ricevo davvero ciò che chiedo. So di averlo. La parola di Dio ha detto così, e Dio, adesso io ti sto guardando. Forse avevate preoccupazioni, problemi economici, qualsiasi cosa sia, non importa cosa sia, gettatelo dritto al Calvario. Perché tutto è possibile, solo abbi fede. Lasciando proprio che venga assorbito molto dolcemente. Non è meraviglioso? Questo è il mio momento del servizio. La parola è stata seminata, vedete? Ora Dio la sta adacquando. Non riuscite proprio a sentire quel sollievo, ristoro dalla presenza di Dio che proprio scende adacquandola, dice, ora qui, figliuolo, io vengo con la mia parola, onoro la mia parola, veglio su di essa giorno e notte e la sto adacquando ora nel tuo cuore. Non puoi solo prendermi e credermi? Perché tutto, cosa? È possibile, solo abbi fede. Mai! Quanto meraviglioso! Quanto meraviglioso! Davvero assorbire, sentire l'acqua scendere sulle semenze. Di che si tratta? La giusta semenza è stata seminata nel vostro cuore. È la parola di Dio. Quella è la semenza. Quella è lo Spirito Santo. La semenza che Dio promise nel principio. Voi siete progenie d'Abramo, essendo morti in Cristo, e assumete la progenie d'Abramo, e siete eredi secondo la promessa. Lo Spirito Santo provenne dalla progenie di Abramo, il che vi rende figli e figlie di Dio. Ora, è lo Spirito Santo che adacqua quella promessa che avete preso poco fa per la vostra guarigione, per la vostra salvezza, per un cammino migliore, perché la paura vi abbandoni per qualsiasi cosa che vi occorra, per quel viaggio giù alle isole, per quel viaggio su verso le terre natie di Israele, nella vostra chiesa, nel vostro luogo, ovunque sia, nella vostra casa. È lo Spirito Santo che sta dicendo, sono io sono con voi, andate avanti, sto facendo strada, voi continuate solo ad andare, sono io. C'è miele nella roccia per te, Lascia il tuo peccato perché il sangue lo copra. C'è miele nella roccia per te. Alziamoci in piedi. Esci per le vie e le strade. Predica la parola. Hai qualcosa che desideri dire? Di ad ogni fratello caduto, c'è miele nella roccia per te. Oh, c'è miele nella roccia, fratello mio, c'è miele nella roccia per te. Lascia i tuoi peccati perché il sangue li copra. C'è miele nella roccia per te. Ora guardate, non voglio che andiate già via, voglio che vediate qualcuno che è vicino. Stringete la mano, dite: Dio ti benedica, fratello o sorella, chiunque sia. Giratevi proprio intorno. Questo è un piccolo vecchio tabernacolo interdenominazionale. Siamo solo in viaggio, gente particolare. Benissimo. Te comprendi il nome di Gesù. Triste figlio di dolore, ti darà conforto e gioia, prendilo ovunque andrai. Caro nome, oh prezioso, speme in terra e gioia in cielo. Caro nome, oh prezioso, speme in terra e gioia in cielo. Ora guardate tutti in questa direzione ora. Al nome di Gesù, chinandoci, cadendo prostrate ai piedi suoi, re dei re in cielo lo coroneremo quando il nostro viaggio è finito. Caro nome, oh prezioso, speme in terra e gioia in cielo. Caro nome, oh prezioso, speme in terra e gioia. Ora, mentre chiniamo i capi al Signore Gesù, è stato un grande giubileo, una grande festa. Una festa pentecostale sulla parola e le cose di Dio, sul suo Santo Spirito. Vogliamo invocare le benedizioni di Dio sui nostri fratelli missionari che ora andranno nel campo e Dio li faccia prosperare proprio direttamente. Vi facciamo una promessa, pregheremo per voi, fratello e sorella, le loro mogli, i loro cari, penso a quello che stanno attraversando quelle donne, lo so, da mia moglie stessa, ai pastori, qui il fratello Jackson e suppongo il fratello Biller sia lì in fondo. E molti altri dei pastori, Teddy, qui dietro, un giovane ministro, molti altri che sono qui, invochiamo davvero le benedizioni di Dio. Un giovane fratello qui, da giù nella Chiesa di Dio, che dobbiamo incontrare questo pomeriggio. Invochiamo le benedizioni su di lui. Un evangelista, credo che sia. Vero, fratello? Come ti chiami? Fratello Morgan. Fratello Morgan, davvero tanto felice di averli tutti qui. E ora, mentre chiniamo i capi ora a lui, e guardiamo, c'è un umile piccolo fratello che sta in fondo all'edificio. Egli tira un carretto, capisco, per tutta la nazione. Molti di loro lo conoscono come profeta John. Qui in giro lo chiamiamo fratello John. Ho sempre avuto rispetto per l'uomo, ma l'altro giorno mi trovavo su a far visita dei miei amici, cioè il fratello, la sorella Jimmy O'Neill, su a Salisbury, cioè il genero del fratello e della sorella Green, sono presenti stamane. E il fratello John era stato a casa loro e mi hanno detto che vero gentiluomo cristiano era e mi hanno descritto la sua vita, quello che aveva detto loro e come era passato attraverso dure prove e ha avuto un percorso difficile. E gli chiederemo stamane se congederà questa congregazione e chiederà la sua benedizione da Dio su questa congregazione. Vuoi farlo per noi, fratello Johnny? Mentre tutti abbassiamo i capi e fratello John, se ci congederai in preghiera.